32esima domenica del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 47, versetti da 1 a 12. Come vedremo, questa visione di Ezechiele è una profezia che non solo riguarda il Tempio di Gerusalemme, ma ogni luogo sacro. Il 9 novembre, questa 32esima domenica, si fa memoria della dedicazione della Basilica Lateranense, la più antica basilica dell'Occidente, che rappresenta la chiesa madre di tutte le chiese, secondo il titolo che le fu poi conferito di madre e capo di tutte le chiese del mondo. E tornando ad Ezechiele, egli fu deportato a Babilonia con molti altri abitanti di Gerusalemme e da lì si sentì chiamato da Dio a trasmettere un messaggio di speranza e di rinascita. Egli descrive il Tempio di Gerusalemme, ricostruito come il segno di quella rinascita che va al di là delle pratiche del culto. E nella sua visione vi è una figura misteriosa che lo guida fino al nuovo tempio. Ne ascoltiamo. In quei giorni, un uomo il cui aspetto era come di bronzo mi condusse all'ingresso del tempio e vidi che sotto la soglia del tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare fino alla porta esterna rivolta a oriente e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Ed ecco in queste parole che abbiamo ascoltato, noi siamo di fronte a questa immagine del corso d'acqua che scorrendo esce dal tempio e coinvolge tutto il paesaggio circostante fino a raggiungere il mare, e al suo passaggio tutto rinasce e rivive. Ascoltiamo ancora gli ultimi versetti. Queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono nell'Araba ed entrano nel mare. Sfociate nel mare, ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva al torrente vivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno, i loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina. Questa visione profetica ci rende consapevoli di almeno due aspetti del significato. Il primo riguarda il valore del tempio non come un luogo chiuso su se stesso e sul culto, come fu invece in passato e come tornerà ad essere dopo la sua ricostruzione al ritorno dei deportati da Babilonia. E il secondo aspetto riguarda il significato dell'acqua, che scaturendo dall'altare delle offerte si espande ovunque fino all'orizzonte marino, dando vita a tutto ciò che tocca, come abbiamo ascoltato. Il valore di questa profezia ci coinvolge profondamente proprio in quanto cristiani e dovrebbe aprirci alla contemplazione del mistero della salvezza in cui crediamo. Ricordiamo dunque quelle parole di Gesù nel capitolo 7 del Vangelo di Giovanni: se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede in me. Come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi d'acqua viva. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 3. Noi ascoltiamo il primo versetto. Fratelli, voi siete edificio di Dio. Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Ed ora siamo nel Vangelo secondo Giovanni al capitolo 2, dai versetti da 13 a 22. Gesù si trova a Gerusalemme per la solennità della Pasqua ebraica, in cui si celebra sempre la memoria dell'uscita dall'Egitto. Nel Tempio vede gente che vende gli animali da offrire in sacrificio sull'altare, buoi, pecore, colombe, e vede anche i cambiamonete. Allora è preso da un impeto di sdegno a questo spettacolo e caccia tutti fuori, rovescia i banchi dei cambiamonete gettando a terra il denaro, e si rivolge ai venditori di colombe con queste parole: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. La casa di Dio è un luogo di preghiere e di offerta, perché Dio è il Padre che per primo offre tutto di sé attraverso il Figlio. E quel tempio, come ogni luogo santo, non può e non deve essere tradito e deformato nel suo significato a causa degli interessi, dei traffici, del protagonismo umano. Perché quel tempio, come ogni santuario, non è fine a se stesso, ma è il luogo da cui la presenza di Dio, attraverso la preghiera autentica dei fedeli, entra a far parte della vita umana e si espande, come abbiamo ascoltato dalla profezia di Ezechiele, si espande come l'acqua che, sgorgando dall'altare, fa rivivere il mondo circostante. Ed ecco gli ultimi versetti. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere. Perché Gesù aveva appena detto loro: distruggete questo tempio e in 3 giorni io lo farò risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Ecco, egli parlava del tempio del suo corpo. Ecco il vero tempio. È la persona umana e divina di Gesù, in cui la presenza di Dio nell'uomo è dimora di quell'unità incancellabile che fu incisa nella creatura umana fin dal principio. Ecco perché nessun tempio del passato e nessun santuario del presente può sostituire quell'unità che chiede invece di entrare a far parte di ognuno di noi, espandendosi così attraverso di noi nel mondo che ci circonda, come abbiamo ascoltato a proposito dell'acqua che nella profezia di Ezechiele esce dall'altare e sgorga dovunque, toccando ogni cosa e facendola rivivere.